Newsline Sera.
Sono 18.33, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati a Newsland Serale di Controradio. È morta ieri pomeriggio Gloria, la donna fiorentina di 70 anni, affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva, la BPCO, che aveva chiesto di poter accedere al suicidio assistito, a darne notizia all'associazione Luca Coscioni. Dopo un ulteriore peggioramento aveva iniziato la sedizione palliativa il venerdì pomeriggio. Gloria avrebbe voluto restare lucida fino alla fine, aveva previsto il suo testamento biologico, quest'ultima opzione solo in caso di peggioramento grave. Aveva chiesto di poter accedere al suicidio assistito, ma le sue legittime richieste sono state ostacolate dall'azienda sanitaria locale. Questo quanto ha dichiarato l'associazione Coscioni. Nel febbraio 24 la donna aveva avviato presso l'ASL Toscana Centro il percorso per ottenere l'accesso al suicidio medicalmente assistito, garantito in Italia dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, e lo scorso marzo la commissione medica multidisciplinare aveva accettato che la settantenne possedesse tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere alla procedura. Tuttavia, nella relazione finale non erano indicati il farmaco letale, il suo dosaggio, la metodica di autosomministrazione. Per questo, ricorda l'associazione Coscioni, lo scorso 10 giugno era stata inviata all'ASL una lettera in messa in more di diffida per chiedere la conclusione della procedura dopo 5 mesi dalla richiesta iniziale. Stato approvato il protocollo medico, ma non la fornitura di farmaci e materiali. In assenza di risposte positive, la donna aveva ulteriormente fatto ricorso al tribunale per chiedere la condanna dell'azienda sanitaria. Il procedimento era ancora in corso. Tutto questo accade proprio alla vigilia della discussione in consiglio regionale della proposta di legge, come sentivate anche nel GR Popolare Network, sul fine vita. Cerchiamo di mettere ordine, di fissare una procedura, un protocollo che sia seguito, rispettato e conseguentemente sia un modo per razionalizzare quello che altrimenti in una ASL potrebbe avvenire in un modo e un altro in modo diverso. Sotto questo aspetto oggi inizierà il dibattito, domani ci sarà la legge, mi auguro. Questo quanto ha dichiarato il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni, che ha anche aggiunto sulla legge: come PD e come maggioranza vedo che quelli che potevano essere toni di divisione si stanno invece ricomponendo anche attraverso emendamenti e la riscrittura del testo. È un testo che vuole essere semplicemente di attuazione sul piano amministrativo di quello che ci dice la sentenza costituzionale, quindi, dice Gianni, non c'entra col dibattito ideologico sull'eutanasia o sulle forme di radicalizzazione. Tuttavia il piano etico è comunque presente nella discussione. In caso di approvazione della legge, come dicevamo, però la Toscana sarebbe la prima ad accogliere la proposta di legge di iniziativa popolare depositata dall'associazione Luca Coscioni in tutte le regioni. Chiara Brilli ne ha parlato questa mattina con Tommaso Ciuffoletti nella rubrica Buttiamola in politica.
Luca Coscioni, appunto, a questi tra l'altro l'associazione, è morto nel 2006, si parla di quasi 20 anni fa, 20 anni durante i quali il Parlamento ha avuto agio di far finta di niente di fronte ad una situazione che sempre di più invece si poneva come centrale, nonostante appelli del Presidente della Repubblica, nonostante addirittura anche, come dire, delle aperture dal fronte che solitamente era ritenuto essere quello più ostile a questo tipo, che è anche quello cattolico, all'interno del quale, a quel mondo cattolico, ci sono posizioni variegate, non soltanto un no, diciamo, pregiudiziale in nome del fatto che sono argomenti non trattabili. Ecco, durante questi 19 anni il Parlamento è riuscito in maniera ineffabile a fare finta di niente, ma il mondo non è che si ferma se il Parlamento fa finta di niente, e quindi è un bene che ci sia stata questa iniziativa popolare ed è un bene che questa legge venga discussa anche ad un livello regionale, rispetto al quale poi i costituzionalisti potranno fare le loro obiezioni in punto di diritto rispetto alla legittimità o meno che una regione legiferi in assenza di una norma nazionale. Ma è qualcosa di importante perché, ripeto, è un tema che c'è ed è lì ed è opportuno affrontarlo.
E allora, a proposito dei costituzionalisti, buonasera, professor Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa. Buonasera, professore, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie a lei.
Ci aiuta a chiarire proprio questi aspetti eventualmente problematici che ci sono, a partire dalla legittimità costituzionale del dibattito della legge?
Ma io credo che si stia un po' parlando molto di tante cose diverse. Allora, prima di tutto la questione è stata sciolta dalla Corte Costituzionale in più occasioni. La prima occasione in cui se ne è parlato, e tutti la conosciamo, è il caso Englaro. Nel caso Englaro, la signora Englaro poteva vivere soltanto perché era aiutata a vivere da dei dispositivi di sostegno vitale. In quell'occasione la Corte Costituzionale ha stabilito che i sistemi di sostegno vitale sono a tutti gli effetti delle cure, dei trattamenti sanitari, e rispetto a questi trattamenti sanitari è possibile dire di no. A questo ha fatto seguito una legge del Parlamento, la legge 219 del 2017, e ha detto: è vero, è possibile farlo, purché la persona esprima la propria volontà in maniera chiara e consapevole.
Quindi dal punto di vista del diritto costituzionale nulla osta, no? Cioè è una legge assolutamente legittima.
Il problema vero è un altro, e qui siamo un po' ipocriti. Noi diciamo: una cosa è togliere il sostegno vitale a chi non può vivere senza il sostegno vitale, perché tutti hanno diritto a rifiutare il trattamento sanitario. Un'altra cosa è se una persona è costretta a vivere tra atroci sofferenze, ma non ha bisogno di un sostegno vitale, perché in questo caso questa persona avrebbe bisogno di un aiuto a morire. L'aiuto a morire è un intervento, qui il caso è quello del DJ Fabo, nel quale in teoria vi sarebbe un reato, il sostegno al suicidio, articolo 580 del codice penale. Anche in questo caso la Corte Costituzionale ha detto in maniera abbastanza chiara: c'è libertà di autodeterminazione del malato nella scelta del trattamento sanitario, compresi quei trattamenti sanitari che hanno come scopo liberarlo dalla sofferenza. Quindi la Corte Costituzionale, è la sentenza 242 del 2019, dice: è possibile intervenire per aiutare una persona che vuole morire, purché questa persona esprima la volontà in maniera definitiva e consapevole, e purché non abbia alcuna speranza di cura.
Quindi tutto molto chiaro, professore. Ci sono altri due elementi da tenere in attenzione. Il primo riguarda: ok, allora è costituzionale, ma può farlo una regione? E eventualmente non si crea una disparità tra i vari sistemi sanitari, perché ad esempio venisse approvata la legge, si può fare in Toscana e mettiamo in Basilicata no?
Qui bisogna essere molto chiari: la regione non può definire i trattamenti sanitari a carico del servizio sanitario, perché questa è una competenza dello Stato. Quindi la regione non può prevedere che la somministrazione del trattamento sanitario letale sia a carico del sistema sanitario regionale. Può però prevedere in quali casi una persona può decidere, perché questo viene accertato dal sistema sanitario regionale, consapevolmente di morire. In questi casi il trattamento letale le deve essere somministrato da un medico in un regime libero. Quindi non c'è un diritto alla prestazione del trattamento di fine vita, perché questo secondo me può essere definito soltanto a livello statale, perché è una cura, e di conseguenza la regione non può definire quali sono i farmaci ammessi e i farmaci non ammessi.
E invece la questione della disparità tra i livelli assistenziali delle varie regioni non si pone?
Secondo me questa è veramente una coperta che non regge come argomento, perché quante persone noi vediamo sul treno, io insegno a Pisa e vivo a Firenze, che che vengono da altre regioni perché le loro regioni non gli somministrano i trattamenti che invece la regione toscana gli somministra.
È tante.
E cos'è? È incostituzionale la cura della tiroide a Pisa?
Sarebbe un tema da discutere. Professore, grazie del contributo di chiarezza, come sempre. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, arrivederci.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E veniamo alla cronaca. Sarebbero 24 le coltellate inferte a Eleonora Guidi, 34 anni, la donna uccisa dal suo compagno Lorenzo Innocenti, 37 anni, sabato scorso nella casa di Rufina, in provincia di Firenze, dove vivevano insieme al figlio di un anno e mezzo. Questo è quanto emerso dall'autopsia effettuata oggi. La donna sarebbe stata colpita non solo alla schiena, come già emerso, ma anche sul collo e sul petto. Dopo l'esame autoptico, la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Il caso di cronaca sul nostro territorio innesca le solite dinamiche di analisi, ricostruzione, valutazione sulla qualità della coppia di Rufina, ma richiama con urgenza il tema strutturale e di genere. Gli uomini che usano violenza ne fanno uno strumento per non affrontare se stessi e la relazione. L'editoriale della direttrice Chiara Brilli.
Ci risiamo, ieri come domani, forse oggi più vicino a noi, Rufina chiama Toscana è più una notizia vicina, come sappiamo, più desta attenzione, percezione di qualcosa di prossimo, dunque che potrebbe capitare anche dalle nostre parti. Ebbene sì, la violenza di genere non ha confini, non ha zone off limits, ceti sociali immuni, bunker antinucleari che tengano. Pervade la nostra società perché è questa società che la alimenta. Finché dopo un femminicidio ci chiederemo come è stato possibile, finché cercheremo di indagare sul prima, il durante, il perché, coppie in crisi, tradimenti, divorzi all'orizzonte, coppie a braccetto per strada, coppie scoppiate in casa, telefoni, finché cercheremo di capire qual è stato l'innesco, sarà come guardare al dito e non alla luna. La normale normalità di una relazione non esiste, prima ce ne faremo una ragione sociale, prima capiremo come affrontare la patologia della violenza, che è solo lo strumento di una volontà di annientamento e distruzione da parte di un uomo che decide di porre fine ad un problema che non riesce ad affrontare. Cancellare l'altra e poi addirittura se stessi è preferibile che prendere in mano la vita con la sua anormalità. Da questo dovremmo partire, ammettendo che in ognuno di noi e di conseguenza in ogni relazione possono esserci dei lati oscuri, delle zone grigie, deboli, fallaci, non pronte, limiti o difficoltà, dinamiche interiori che non devono essere soffocate con un cuscino o zittite con un coltello alla gola, ma vanno fatte uscire da se stessi e dalla relazione, a costo che anche gli altri le vedano e non ci giudichino più normali. Sarà il primo passo verso un sano riconoscimento di noi stessi e degli altri. Passi avanti sono stati fatti nella presa in carico delle donne vittime di violenza, nel far conoscere i campanelli d'allarme di rapporti non sani, codici rosa, codici rossi, panchine simbolo di lotta e di presenza, reti, iniziative e progetti rivolti alle donne perché acquisiscano consapevolezza e strumenti. Ma forse è arrivato il momento di riconoscere chiaramente che sono gli uomini a doversi far carico di un accrescimento cognitivo di chi sono, di come si vive una relazione, come la si chiude per scelta o decisione dell'altra, di come non essere sempre negli standard imposti o al top possa essere una sana accettazione di sé. Finché un solo uomo penserà di risolvere le sue lacune, le sue paure, solitudini, gelosie, le sue visioni patriarcali di se stesso e delle relazioni attraverso distruzione ed eliminazione, annientamento fisico o psicologico, allora la violenza sarà dietro ogni porta di casa, portiera di macchina, angolo di strada, dietro le spalle mentre ti alzi la mattina e prepari il caffè. Non stupiamoci e facciamo aprire gli occhi agli uomini, perché sì, è un fenomeno di genere, e visto che se uno stereotipo vogliamo usare è quello del come sanno fare squadra gli uomini, ecco, se c'è una squadra da fare è proprio questa. Amici, fratelli, figli, compagni di palestra, colleghi di lavoro, amici al pub, parlate dei vostri bisogni, paure, debolezze, oppure individuate quelle di chi vi sta accanto e affrontateli. Altrimenti, se continueremo a pensare che ogni caso è una deviazione a sé stante e non frutto di un problema strutturale, continueremo a interrogarci sul prima e sul perché, ma non affronteremo mai il dopo.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. 5 film per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Primo appuntamento, mercoledì 12 febbraio alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze. Famiglia di Francesco Costabile. Presentano Chiara Brilli e Stefano Ciccone. Info cinemalacompagnia.it.
Controradio.
nel settore della moda, CGIL e CISL UIL oggi hanno organizzato un'azione di volantinaggio in alcune vie del centro di Firenze per illustrare le richieste ai grandi marchi per difendere il distretto dalla crisi occupazionale che da circa 2 anni coinvolge migliaia di persone. Al volantinaggio hanno partecipato le categorie che articolano le filiere della moda nei vari settori produttivi coinvolti. Sentiamo Fabio Franchi, segretario generale della CISL di Firenze e Prato.
CGIL e CISL UIL hanno cominciato con le proprie categorie a settembre 2023 a denunciare un aumento, un raddoppio degli ammortizzatori sull'artigianato. 2023, oggi siamo al 2025, febbraio, è una crisi sistemica, c'è bisogno di una risposta sistemica. Credo che quello che è successo l'altro giorno in regione sia un primo passo, perché aver individuato 5 punti e 5 gruppi di lavoro sia il primo passo per dare una risposta a questa crisi. Una crisi che riguarda 40.000 persone solo in Toscana, che ha numeri importanti sul prodotto interno della Toscana. C'è un dato importante: non è una crisi di un settore maturo, è una crisi che riguarda donne e un'età media molto bassa. Siamo sotto gli under 35 da un punto di vista anche dell'età media che lavora in pelletteria e nel distretto moda. Il problema è che le aziende grandi stanno andando in cassa integrazione, i terminali, i subfornitori sono già in cassa, qualche azienda sta licenziando, non c'è più tempo da perdere. C'è bisogno di formazione, c'è bisogno di ammortizzatori sociali. Un dato importante che è uscito l'altra sera dalla regione, che tutti quanti abbiamo convenuto che un bisogno di 12 mesi di cassa integrazione, di ammortizzatori, perché non si può andare con spot di 4 settimane. Non è una risposta, non è la soluzione al problema che oggi abbiamo. E poi è necessario sicuramente rinnovare il distretto. Il distretto, come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, molto probabilmente non sarà più in grado domani di ripartire, ma noi non dobbiamo disperdere né professionalità e né occupazione. Questo è l'impegno dell'organizzazione.
E veniamo alla politica. Elezioni regionali al centro-destra toscana. In vista del prossimo appuntamento elettorale d'autunno si litiga sul nome del sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, in vista del prossimo appuntamento elettorale, mentre il generale Vannacci prepara una sua lista. Sentiamo i dettagli nei servizi di Raffaele Palumbo.
Nel centro-destra toscano è il caos. Il prossimo mese dovrebbe esserci il nome del candidato per le prossime elezioni regionali d'autunno, lo sfidante di Eugenio Giani. Ci dovrebbe essere un programma elettorale e una coalizione, e invece continua il braccio di ferro. In sostanza Giovanni Donzelli, figura di spicco di Fratelli d'Italia, continua a dire che sta a loro decidere, visto che sono maggioranza nella coalizione, e che il candidato deve essere Alessandro Tomasi, del suo stesso partito, sindaco di Pistoia al secondo mandato. E Marco Stella, di Forza Italia, continua a ripetere che il candidato non può essere Tomasi e che la coalizione ha bisogno di un candidato con un profilo più centrista, più moderato. Il ragionamento di Forza Italia è che un candidato meloniano per l'elettorato toscano sarebbe votato alla sconfitta. Situazione di stallo, scambio di accuse. Per Fratelli d'Italia l'alleato Forza Italia sta dando un grande vantaggio al presidente della regione toscana uscente del PD, Eugenio Giani, e la Lega non parla. Al suo posto parla il generale Vannacci, che un mese fa ha registrato la lista Il Mondo al Contrario e che sta costituendo sui territori i team Vannacci, nuclei operativi dal sapore militaresco che agiranno sui territori per promuovere la lista Vannacci. Come candidato della Lega? Della coalizione? Come candidato di una lista civica dentro il centrodestra o addirittura con una lista indipendente? Questo ancora non è dato saperlo. Tomasi tesse la sua trama e prova ad intercettare alleanze civiche, ma per il momento nel centrodestra toscano è il caos.
Sicuramente i temi economici saranno al centro anche della prossima campagna elettorale. Sentivamo prima della questione del distretto della moda che non naviga in ottime acque. Oggi la presentazione del rapporto alla congiuntura e alla legge di bilancio riflessi sulla Toscana a cura dell'IRPET. Buonasera al direttore dell'IRPET Nicola Ciclone, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Partiamo dai dati, no? Toscana che tendenzialmente tiene anche più della media nazionale, con una crescita che nel 2026 dovrebbe essere intorno al punto percentuale, 2,06 nel 24, 0,8 nel 25, però insomma i numeri sono questi sostanzialmente.
Assolutamente sì, nel senso che il ciclo economico e l'occupazione mantengono un segno positivo, ma perdono lo slancio che aveva contrassegnato il recupero successivo alla fase pandemica. Quindi come dire, sono andamenti che risentono inevitabilmente di un quadro internazionale fragile, incerto, quindi favorisce l'economia, e poi anche di altri aspetti, venuto meno l'impulso del bonus delle ristrutturazioni edilizie, un po' raddoppiata la crescita economica nei mesi negli anni precedenti. Si osserva un calo degli investimenti in macchinari perché il settore manifatturiero attraverso una fase di debolezza che non è favorita dall'aumento dei tassi di interesse e anche dal contesto appunto internazionale. Le stesse famiglie non hanno recuperato del tutto quanto avevano perso in termini di potere d'acquisto. Infine noi osserviamo anche un ritorno alle politiche di bilancio dell'ultima manovra, ad esempio più normali, cioè più orientate al consolidamento dei conti pubblici. Quindi quello che noi stiamo osservando è che in qualche modo stiamo tornando un po' alla dinamica di fondo della nostra crescita, che era quella intorno di lungo periodo, quella intorno all'ultimo all'1%. Questo naturalmente si può leggere appunto come senso positivo nel fatto che comunque la Toscana, il paese, la Toscana ha comunque in questi anni, di fronte a numerosi shock, tenuto quindi sia il quadro economico che quello sociale. Siamo oggi un punto sopra il PIL del 2019, quindi una pandemia, 13 punti sopra in termini di occupazione, se guardiamo ai gabbetti. Certo, l'aspetto meno positivo è che questa crescita ha perso meno vigore. Questo significa, ad esempio, naturalmente essere più esposti all'incertezza del quadro internazionale, perché in questo senso un battito di ali della domanda mondiale che si condiziona. Quando poi cresci al 1%, poi naturalmente fai anche più fatica a gestire i bisogni che aumentano su vari fronti, tipo pensiamo alla sanità, o a gestire anche alcune crisi specifiche come per esempio.
E in generale pensiamo al welfare, no? Il tema del welfare ci richiama il tema del lavoro, evidentemente, perché poi se non abbiamo chi lavora non abbiamo nemmeno chi paga le pensioni, per dirne una, o per chi paga le tasse per tenere in piedi la sanità. Come va il mercato del lavoro e che tipo di riflessi ci sono dalla legge di bilancio?
No, il mercato del lavoro è proprio emblematico di questa fase, perché il mercato del lavoro, diciamo, conserva un segno positivo se guardiamo l'andamento dell'occupazione, però rallenta nella capacità di creare posti di lavoro. Abbiamo nel 2024 creato 11.000 posti di lavoro in meno di quanto ne avevamo creati nel 2023, guardando al saldo tra avviamenti e cessazioni. Si osserva un calo leggero delle assunzioni, che però è sostenuto nell'industria, in particolare in comparti della moda, e soprattutto appunto nel settore manifatturiero, specificamente nel settore della manifattura legato alle produzioni della moda, si osserva anche un aumento degli addetti, delle persone, dei lavoratori, dei dipendenti in cassa integrazione, che sono raddoppiati da 5.000 a circa 11.000.
Quindi la situazione
nel corso di un anno.
In generale, Ciclone, possiamo dire che è una situazione, uso un termine un po', insomma, di galleggiamento, no? Possiamo dire. Cosa servirebbe per dare una scossa? C'è la nota positiva, no, del comportamento sui fondi PNRR, con la Toscana che è riuscita a intercettarne 11,6 miliardi più 3,3 miliardi, però cosa serve di ulteriore?
In sintesi è molto, molto complicato dirlo in una battuta. Naturalmente noi avremo bisogno di accelerare un po' nella crescita. È difficile poterlo fare con le risorse nazionali, con le manovre di bilancio, che quest'ultima ha immesso delle risorse anche in Toscana, ma modeste. Quando si fa riferimento appunto al PNRR, alle risorse comunitarie, perché effettivamente da lì arriva un tesoretto che ci fa. Ci faccia fare un salto di scalino rispetto alla nostra crescita, anche al nostro potenziale di crescita, e l'auspicio è che quindi queste risorse procedano nella direzione, come dire, di aggredire due importanti priorità, che sono quella di garantirci una minore dipendenza energetica, significa minor costo di produzione, e farci fare un salto di innovazione al sistema produttivo. Che significa poi maggiore produttività, perché questo è quello di cui abbiamo bisogno, al tempo stesso naturalmente conservando la coesione sociale.
Grazie Nicola Ciclone, direttore dell'IRPET, buona serata, buon lavoro a lei.
Buonasera.
Dunque, oggi la delibera sul Kibox sarà discussa in Consiglio Comunale. È importante, sappiamo benissimo, la questione del Kibox fu lanciata quando c'era il G7 Turismo in città, abbiamo fatto tutti i passaggi che dovevano essere fatti, oggi andremo a portare questa delibera che ci permetterà di andare a rimuovere le Kibox in città, questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro. C'è l'approvazione, insomma il plauso anche da parte del Comitato Salviamo Firenze per Viverci, che tuttavia ricorda insomma che si tratta di un primo passaggio formale, tardivo ma importante, cioè il voto del Consiglio Comunale. Ora aspettiamo di vedere tra 10 giorni, alla scadenza del tempo previsto dalla delibera per la rimozione volontaria, come e se verranno fatti i controlli su tutto quello che permette il self-check-in. Non è che all'inizio, oltre alle keybox, serve di fare molto di più, questo quanto dice il Comitato Salviamo Firenze per Viverci. A proposito del fare di più, nella delibera è contenuto anche un emendamento che riguarda la questione delle pulsantiere, è stato presentato dall'assessore al turismo Vicini, che appunto andrà a integrare il testo per quello che riguarda il self-check-in e il divieto del keybox. Il giorno del ricordo ci porta una ferita sanguinante sempre aperta, tanti italiani probabilmente tra i 10 e 15 mila gettati nelle foibe, non sapremo mai quanti sono stati uccisi così, ci riporta a quell'esodo che è stata una cosa incredibile, 350.000 solo perché italiani dovettero venire via dalla Dalmazia, dall'Istria, da quei territori che per la debolezza della posizione italiana sul fronte orientale, alla luce di quello che è accaduto nella seconda guerra mondiale, furono costretti a tornare in Italia. Questo quanto ha detto il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Gianni in occasione della seduta solenne del consiglio regionale per il giorno del ricordo, di dovere di ricordare, ha parlato anche il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, e in occasione del giorno del ricordo è stata svelata a Firenze una targa commemorativa al complesso di Sant'Orsola in memoria degli esuli Giuliano Dalmati che transitarono nell'ex convento diventato centro di raccolta profughi dal 45 al 55. Nella lapide è scritto: siamo esuli fiumani, istriani e dalmati, attraverso confini di odio e di morte, siamo case strappate, uomini e donne e bambini costretti a diventare stranieri, ora siamo libertà ritrovata che ricorda chi siamo stati e sempre saremo, cioè italiani. Sentiamo Daniela Velli, che è presidente del Comitato di Firenze dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia.
Daniela Velli, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, per il Comitato Provinciale di Firenze, consigliere nazionale.
Che significato ha questa iniziativa oggi per voi?
Questa iniziativa oggi ha un significato importantissimo, perché è dal 2019 che è stata approvata la targa. Nel 2023 io, durante la prolusione in Palazzo Vecchio, chiesi che finalmente questa targa venisse affissa a Sant'Orsola in memoria degli esuli che transitarono da questo ex convento diventato centro di raccolta profughi dal 1945 al 1955. Ospitò 580 esuli che portarono qui le loro famiglie, divisi in le pareti di cartone, di coperte, in poco spazio, e vissero qui veramente uno spazio della loro vita per ricostruire la loro vita dopo l'esodo.
Vi siete sentiti in questi anni trascurati dalle istituzioni? La vostra è stata una battaglia difficile?
Sicuramente sì, la legge 92 del 2004, seppur tardiva, ha finalmente riconosciuto questa storia, però c'è un prima e c'è un dopo e c'è un adesso, e adesso è un momento importante perché finalmente l'opinione pubblica è a conoscenza di questa storia, lo vediamo anche dai media, quindi non è il caso di rivendicare nulla, questo è il momento importante per andare avanti, abbattere quei muri che purtroppo sono stati costruiti dall'ideologia, dalla strumentalizzazione politica di questa vicenda storica, abbattere il muro del silenzio che è stato abbattuto e costruire ponti.
Settimana colma di eventi al Centro Pecci. Mercoledì 12 cinema, incontri, talk con Sonia Bergamasco e proiezione di Deuce the Greatest. Giovedì 13 primo appuntamento della rassegna dedicata a David Lynch con proiezione di Velluto Blu. Venerdì 14 Centro Pecci Night, apertura straordinaria con visita delle mostre, incontri, performance e musica in collaborazione con King Caleri, Now Project Space e U Sounds. Sabato 15 alle 18, speciale Sanremo. Visita alle mostre, apericena e finale del festival sul grande schermo. Info e costi, centropecci.it.
Certi viaggi ti cambiano la vita. Certe auto cambiano il tuo modo di viaggiare. Volvo XC60 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 49.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo con il contributo delle concessionarie aderenti per XC60 Mild Hybrid B5 AVD Core, IPT esclusa. Volvo XC60, a partire da 49.800 euro. Cambia il tuo modo di viaggiare, ora puoi. Info e limitazioni su volvocars.it.
Le persone quando lavorano debbono poter vivere dignitosamente, quindi avere un salario, avere dei diritti, e non debbono morire sul lavoro.
Per il lavoro iscriviti alla CGIL. Campagna tesseramento 2025. Vai su cgltoscana.it.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Tornano i gatti mezzi e atterrano su Controradio con
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una trasmissione con Francesco Bottai e Tommaso Novi. Una girandola di aneddoti, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Il martedì alle 17.30 con Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro?
O lo saprò?
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 290 si registrano 6 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Code a causa del traffico intenso anche in Pipilì, precisamente alla Strassigna in uscita in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di un incidente code tra Poggibonsi Sud e Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. Città di Firenze in programma stanotte in orario 21.05 l'asfaltatura della rotatoria tra via Marite e via Giovanni da Empoli, previsti divieti di transito, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della scuola di formazione Sergio Staino del Partito Democratico della Toscana, nata con l'obiettivo di offrire un percorso di crescita politica e culturale attraverso un ciclo di incontri strutturato in momenti formativi. Fino al 23 febbraio è possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito del PD Toscana. Bruna Binasco, la moglie di Sergio Staino.
Sono molto molto contenta di questa scuola, perché veramente era la cosa a cui più teneva Sergio: i giovani e la loro formazione politica, l'ignoranza, bastava essere donna, essere bella o un volto famoso, insomma no, giovani e preparati e interessati alla politica, che sono tre cose a cui lui teneva tantissimo, tantissimo. Ha fatto il Puccini perché voleva coinvolgere i giovani, gli inserti satirici, insomma tutta la sua vita è stata soprattutto focalizzata su questa cosa, e che ci sia questa scuola veramente gli sarebbe piaciuto tantissimo. Lui interessava molto dialogare con loro, cioè per lui erano molto importanti, non da formare, ma da capirli, da avere contatto con loro, da scambiare idee. E poi anche importante che non sia rivolta solo ai giovani iscritti al PD, ma basta essere insomma simpatizzanti, aderire a certi principi, non è rivolta solo a chi è iscritto. Anche questo è bello.
Donne e scienza, arriva l'edizione fiorentina della Global Women Breakfast 2025 e quest'anno si terrà in contemporanea con la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza e verterà sul tema Accelerating Equity in Science. L'evento si tiene in contemporanea mondiale l'11 febbraio, domani, e l'edizione fiorentina si svolgerà dalle 9.30 alle 12.30 presso l'aula D4 del plesso Enrica Calabresi a Sesto Fiorentino. La dottoressa Irene Costantini, ricercatrice a tempo determinato UNIFI del Dipartimento Biologia del Comitato Organizzatore, ci spiega quanto la forbice di genere sia ancora presente nelle opportunità professionali degli ambiti scientifici e tecnologici.
Già a livello del dottorato si apre questa forbice, quindi abbiamo un 60% di uomini rispetto a un 40% di donne. Nel momento in cui si è da diventare professori associati, quindi il primo stadio, diciamo, di carriera, abbiamo un 70% di uomini contro un 30% di donne, e a fine carriera questa forbice è completamente aperta, abbiamo soltanto un 15% di donne come professori ordinari all'interno dell'università. Ma questi sono dati che in realtà sono presenti anche in altri enti dove ci sono materie STEM, come per esempio il Consiglio Nazionale delle Ricerche. E quindi questi eventi come la Global Woman Breakfast vogliono proprio andare a far conoscere e promuovere la parità all'interno delle discipline STEM, proprio perché non c'è un mancato interesse, ma bisogna accrescere la percezione che la scienza sia un campo accessibile a tutti e inclusivo, ma per farlo bisogna essere fautori di questa cosa, e quindi è per questo che questi eventi sono fondamentali.
Alle 10 dunque gli agricoltori sono tornati in piazza, o meglio sul trattore, per far sentire le loro ragioni. Oggi a Firenze, buonasera Elia Fornai della Coapi, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e grazie dello spazio.
Dove vi trovate innanzitutto, perché oggi eravate segnalati in zona Mercafir, se non sbaglio, a questo punto dove siete e quali sono le prossime tappe?
Siamo in piazza Artom attualmente, con un presidio attualmente stati con circa una 40-50 trattori provenienti un po' da tutte le province della Toscana. Stamattina sono arrivati i ragazzi da Siena, dal Diciano e dalla Valdarno, erano arrivati domenica dalla zona di Pisa, di Livorno, di Lucca e di Pistoia, e niente, domani avremo un incontro col prefetto e poi stiamo lavorando con la questura per decidere dei cortei con i trattori, come è sempre stato, diciamo, il nostro modus operandi di protesta dallo scorso anno e anche a quest'anno.
Che motivazioni portate in piazza? Cioè, quali sono gli elementi che vi hanno portato di nuovo a far sentire la vostra voce?
Gli elementi sono gli stessi dello scorso anno. Purtroppo l'anno scorso, anche se a parole tutto l'arco politico era con noi, poi nei fatti non si è intramutato i risultati. Quindi il problema principale è che l'agricoltura non produce più reddito, abbiamo dei costi di gestione aziendale, di approvvigionamento delle materie prime alle stelle, come sementi, concimi, gasolio e i trattori stessi che sono saliti alle stelle con il prezzo. Parallelamente a questo non siamo liberi di vendere i nostri prodotti al reale valore che dovrebbero avere, perché purtroppo chi ha a che fare con la grande distribuzione, quindi chi produce gli ortaggi in generale, non decide il prezzo a cui vende il proprio prodotto, ma viene imposto dalla grande distribuzione, la quale poi vende sugli scaffali i prodotti con ricarichi spropositati, colpendo così non solo noi agricoltori ma anche i consumatori. Allo stesso modo invece per chi produce cereali, mais e questi tipi di culture necessitano una lavorazione, arrivano prodotti da paesi fuori dall'Unione Europea a prezzi molto più bassi, laddove nelle varie nazioni d'origine il lavoro costa la metà o un quarto rispetto a quello che costa da noi, e utilizzano anche prodotti che da noi sono vietati da 20 anni minimo dei principi attivi, e magari hanno anche la possibilità di produrre soia e mais OGM che da noi è vietato. È un paradosso, qui è vietato utilizzarli ma non è vietato importarli. La tracciabilità su questi prodotti, sul grano, sul mais, è del tutto assente. Nelle etichettature, su tutte le etichette, c'è scritto prodotta con grano italiano, quando in realtà non rispecchia la verità, perché se noi avessimo contezza di tutto il grano che abbiamo, e grazie a quello che è il marchio Made in Italy e il vanto che abbiamo nel mondo, se ci fosse una determinata partita ben definita di grano con un relazionata, diciamo, ogni anno, potremmo decidere noi quello che costa il nostro prodotto. Invece non c'è una contezza nazionale del prodotto che abbiamo, e quando arriva il prodotto dai porti proveniente da tutte le nazioni, Canada, Turchia, piuttosto che Ucraina, viene importato, e perdiamo subito la tracciabilità della provenienza. Una volta è diventata farina, è farina, però non sappiamo che grano è stata fatta, e abbiamo le prove perché eravamo al porto di Livorno prima di essere qui.
Beh, brevemente, diciamo, contro queste evidenze voi cosa proponete?
Proponiamo, abbiamo unificato un po' tutti i problemi che colpiscono le aziende dalla Sicilia fino al Trentino con un'unica voce che si deve alzare da questo coordinamento nazionale, che è lo stato di crisi. Dovremmo adesso andare in deroga a varie misure europee e nazionali, aiutando le aziende che attraversano un momento equiparabile a una pandemia o una calamità naturale, e hanno bisogno appunto di misure straordinarie per superare questo momento.
Quindi aiuti economici da una parte, dall'altra?
Dall'altra bisogna contingentare le importazioni, che ad oggi sono totalmente sregolate, e fare un calcolo reale di costi di produzione che abbiamo, e parallelamente a questo un prezzo minimo di vendita.
Quindi voi sareste favorevoli ai dazi, a robe del genere, permettono di...
Ma allora, noi non siamo favorevoli ai dazi in generale, noi vogliamo la reciprocità, cioè in Italia giustamente è vietato dare il glifosato direttamente sul grano, e allora vogliamo che non arrivi grano essiccato col glifosato come quello...
Beh, però questo non risolve il problema delle quantità, no? Questo risolve il problema della qualità, giustamente.
Esatto, però a noi interessa che il nostro prodotto venga riconosciuto, e al nostro prodotto venga riconosciuto un valore aggiunto, e il consumatore sappia cosa trova all'interno della pasta.
Quindi più controlli e un marchio di qualità verificabile?
Esatto, sì, soprattutto controlli e reciprocità, nel senso che non vogliamo dei dazi a prescindere sui prodotti. Siamo in un libero mercato e ci facciamo i conti, e non sono questi i problemi. Il problema è che arrivano appunto prodotti da paesi dove la manodopera costa un quarto, utilizzano prodotti che qui sono vietati, noi qui non possiamo usarli, perché possiamo importarli? Mi sembra un grande controsenso.
Grazie, molto chiaro. Grazie Lia Fornai, Coapi. Grazie. Buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a tutti.
Siamo in conclusione, le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo molto nuvoloso coperto, con possibilità di locali piogge in particolare dal pomeriggio, venti deboli da sud-sud-est, mari poco mossi, e le temperature minime è un aumento, le massime invece in calo. È tutto, Giustina ottimamente in regia, la ringraziamo. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline sera.